giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Allora abbiate ancora pazienza, qualche attimo che sistemiamo un po' tutto. Niente, vi ricordo, ciao Giorgio, buona giornata. E vi ricordo che oggi intanto non c'è Francesco. Francesco purtroppo ha avuto un guasto all'automobile e non è potuto venire. Veramente la trasmissione oggi avrebbe dovuto farla solo Francesco. Però appunto ha avuto problemi di automobile, per cui ci sono io. Poi, oltretutto, fra una coincidenza e l'altra ci è andato anche abbastanza bene, insomma. Bene, dal momento che non c'è Francesco, oggi farò una trasmissione compatta, sia per quanto riguarda la prima trasmissione, cioè dalle ore 15 alle ore 16.30, che la seconda trasmissione dalle 19 alle 20. Farò praticamente un'unica trasmissione. C'è un unico argomento che svilupperò per tutte e due le trasmissioni. Ricordiamo che venerdì scorso c'è stata la cena del musso che ha tenuto Francesco a Marostica. È una vecchia tradizione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Credo che sia stata una delle più grandi cene del musso che sia stata fatta, insomma, sia per la quantità di persone che partecipavano e anche sia per la qualità della cena del musso. Cioè effettivamente si è potuto fare una cena del musso fra amici che hanno anche un certo feeling, che hanno un certo modo di stare assieme, e questo è, secondo me, è stata forse la cosa più importante dell'intera cena del musso. Naturalmente ringraziamo tutti i partecipanti, è stata una bella compagnia, insomma, indubbiamente. E questo è quello che è stato fatto venerdì scorso. Mentre invece il prossimo sabato, vi ricordo sabato 17, intanto spariscono anche i calendari dalla vista. Dunque sabato 17 aprile qui a Radio Gamma 5 alle ore 20:30, 20:40 teniamo il dibattito di chiamare le cose col loro vero nome, il dibattito del Crogiolo dello Stregone, che il Crogiolo dello Stregone sta raggiungendo un'importanza sempre maggiore per quanto riguarda il paganesimo, e sta raggiungendo anche dei livelli estremamente alti ed estremamente forti per quanto riguarda l'incidenza nella vita delle persone. Cioè, noi ogni tanto ci leggiamo qualche notizia stampa, no? E vi leggo dalla Repubblica del 14 aprile 2004, oggi è il 15 aprile, per cui è la Repubblica di ieri, no? E dice, ve lo leggo tutto perché l'articolo non è molto lungo. USA, scienziati individuano la zona del cervello e i meccanismi nervosi che regolano l'intuizione. Il lampo di genio scoperta l'origine. Il lampo di genio esiste ed ora è stata localizzata l'area in cui si accende la famosa lampadina, quella che ha portato alcuni grandi della scienza a importanti invenzioni e tutti noi a risolvere grattacapi impossibili. La lampadina si trova nel lobo temporale destro, svelano sulla rivista Bloss Biology Marx Jung Bingman ed Edwards Bowden delle Northwestern University di Chicago e John Cunios della Drexel University, qualche nome, dove, senza che noi ce ne rendiamo conto, le informazioni a disposizione per risolvere un certo dilemma sono rielaborate in modo nuovo e la nostra confusione prende forma. Secondo gli scienziati, la scoperta è importante non solo perché aiuta a collocare i centri nervosi dell'intuizione, ma anche perché la natura di quest'area potrebbe essere alla base delle differenze individuali nell'intuito. La scoperta delle basi neuronali dell'intuizione deriva da esperimenti condotti su un gruppo di persone. A parte queste cazzate che dice il giornalista, abbiamo i partecipanti che devono risolvere dei dispettosi giochi di parole creati ad hoc per risvegliare il loro intuito. Nel frattempo gli scienziati misuravano la loro attività cerebrale con la risonanza magnetica funzionale e in un secondo tempo con l'elettroencefalogramma per vedere a che tipo di onde elettriche corrispondesse l'uso dell'intuito. Per tanto tempo si è detto che l'intuizione è qualcosa di diverso da risolvere linearmente un problema, ha commentato Jung Bergman. Noi crediamo che questa sia la prima ricerca che mostri differenze nei meccanismi neuronali che conducono a scoperte decisive. In pratica cos'è che si è scoperto? Si è scoperto che il nostro cervello ha la capacità di riorganizzare le cellule neuronali per risolvere un problema. Cioè, un problema che noi non riusciamo a risolvere ha delle cellule neuronali, dei collegamenti sinaptici regolati in un certo modo, ma a un certo punto noi modifichiamo quella che è la nostra struttura cerebrale, ricolleghiamo quello che è la nostra struttura neuronale e la soluzione al problema ci capita come l'accensione di una lampadina. In pratica noi non facciamo altro che ristrutturare fisiologicamente il nostro cervello in funzione dei nostri intenti e in funzione dei nostri bisogni, perché in realtà la riorganizzazione di quella che è la struttura neuronale, di quella che è la nostra capacità di percepire il mondo, la forziamo noi coi nostri bisogni, coi nostri intenti e coi nostri desideri. Pertanto, se noi abbiamo un intento, se abbiamo passioni, se abbiamo determinazioni, se viviamo per sfida, se affrontiamo la vita giorno per giorno, non facciamo altro che ristrutturare la nostra struttura cerebrale, naturalmente non al 100%, ma quella parte che ci consente di affrontare in maniera nuova, in maniera diversa il mondo. Cioè la molla che fa portare alla ristrutturazione del cervello, alla ristrutturazione dell'articolato sinapsico, non è altro che la nostra forza con la quale noi affrontiamo il mondo, la nostra quotidianità. E l'arte della stregoneria in realtà non è altro che questo, cioè la capacità di trasformare noi stessi nella vita di tutti i giorni, proprio per ampliare la nostra capacità di affrontare l'esistenza. Chiamare le cose col loro vero nome non è altro che un altro degli elementi, dei 19 elementi propri del crogiolo dello stregone, che ci porta a forzare il nostro modo di vedere il mondo. Quando noi diciamo, come pagani politeisti, che noi siamo diversi dai cristiani, non è che siamo diversi solo perché la pensiamo in maniera diversa, ma perché il nostro vivere, il nostro modo di vedere il mondo, il nostro modo di guardare il mondo, in realtà è completamente diverso, cioè cambia la struttura cerebrale con la quale andiamo ad affrontare il mondo. La nostra passione, i nostri desideri, che noi facciamo esplodere dentro di noi, chiaramente provoca una ristrutturazione nostra, personale, in maniera diversa da un cristiano che le sue passioni, i suoi desideri invece le uccide dentro se stesso, deve condizionarle alla verità rivelata alla quale deve sottomettersi. Le strutture fisiche, le strutture fisiologiche della persona sono completamente diverse, per questo noi affermiamo che non possiamo convertire un cristiano, non è possibile convertire un cristiano, è possibile solo lanciare delle antenne per le persone che hanno una sensibilità che è ancora simile alla nostra. E il crogiolo dello stregone è l'arte con la quale andiamo ad affrontare la vita. Pertanto non sottovalutate quello che stiamo facendo con il crogiolo dello stregone, perché ogni ciclo di dibattiti noi stiamo ampliando in continuazione quella che è l'insieme degli oggetti che appartengono ai singoli elementi del crogiolo dello stregone. Pertanto in ogni momento che noi elaboriamo il crogiolo dello stregone aggiungiamo sempre qualcosa. Se il ciclo di dibattiti che abbiamo fatto a Marostica fu importante, e questo che stiamo facendo qui a Padova, a Cadoneghe, è fondamentale, cioè in realtà sta buttando le basi ulteriori, sta ampliando ulteriormente le basi affinché le persone possano ampliare la loro capacità di vedere il mondo. Pertanto l'appuntamento è per sabato alle ore 20:30 con chiamare le cose col loro vero nome. Dopodiché non so se riusciremo a fare degli altri dibattiti o se sospenderemo per passare direttamente a settembre. Perché? Perché in maggio potremmo fare un dibattito, ma sarebbe il primo, uno dei due dibattiti dell'arte dell'agguato. Per cui fra il primo dibattito dell'arte dell'agguato e il secondo dibattito dell'arte dell'agguato passerebbero 3 mesi. A maggio comunque dobbiamo prepararci per il congresso del congresso mondiale delle religioni etniche che si tiene i primi giorni di giugno in Grecia, per cui chiaramente io sarò un po' sottosopra per questa questione. Tenete presente che a giugno faremo il rito del solstizio d'estate al Bosco Sacro di Jesolo, per cui questo è un altro impegno ulteriore. A luglio dibattiti non penso che ne faremo, a meno che non decidiamo di farlo. Passiamo ad agosto, dove teniamo il rito della Devotio, e riprenderemo i dibattiti in realtà a settembre. Adesso, grosso modo, è questo il programma che ho in testa, però non so cosa riuscirò a fare, perché, bene o male, io lavoro e faccio il turnista, per cui il tempo è quello che è. Le trasmissioni radio le dobbiamo fare per portare avanti i nostri discorsi, internet lo dobbiamo seguire, pertanto arriviamo ad accavallare una quantità di lavori, una quantità di impegni che è eccezionale. Dico, come dice Francesco, collegatevi in internet, iscrivetevi al gruppo Paganesimo, perché se voi siete iscritti al gruppo Paganesimo, e al limite scrivete a me, Claudio Simeoni, @libero.it, vi mando io come fare per iscrivervi, perché se avete delle domande da fare, se avete qualcosa che vi preme, qualcosa che vi serve, un argomento che vi interessa particolarmente, se me lo scrivete in gruppo, nel gruppo Paganesimo, io posso rispondervi quando ho 5 minuti, cioè quando sono collegato. Io rispondo quasi sempre alle mail, specialmente alle mail del gruppo Paganesimo, anche perché adesso abbiamo superato i 230 iscritti nel gruppo Paganesimo, non è che siano pochissimi, e pertanto anziché aspettare le trasmissioni radio per fare una telefonata, se siete collegati scrivete un'email e vi rispondo, oppure vi possono rispondere anche altre persone, per cui è un modo per far girare le informazioni e per discutere. Internet ha questo vantaggio, si presta in maniera molto agile per rapportarsi con le persone. D'altronde il computer è a casa, uno quando ha 10 minuti, mezz'ora si ferma, insomma. Io vabbè, sono collegato magari anche 12 ore, ma ho la DSL, pago 24 ore su 24 il collegamento, però internet ha questa possibilità. Quando uno decide, pensa di fare un'email, di fare qualcosa, la scrive e la manda. È un sistema di collegamento fra le persone che è molto utile. Poi non è detto neanche che le persone possono anche usare anche ID, possono anche usare anche altri nominoli per non far sapere il loro nome e cognome, se poi magari si vergognano. Noi usiamo quasi sempre il nostro nome e cognome, però si può fare un po' questo, insomma. Niente, pertanto il dibattito chiamare le cose col loro vero nome lo teniamo sabato 17 aprile alle ore 20:30, 20:40 al sala dibattiti di Radio Gamma 5 a Cadoneghe in via Belzoni 9. C'è anche un altro discorso che sarebbe da fare, che ho trovato sulla Repubblica del 13 aprile 2004, ed è: anche le piante soffrono un profumo per lanciare l'SOS. In realtà il linguaggio verbale è un linguaggio abbastanza limitato, cioè appartiene a noi esseri umani, ma quando noi abbiamo dei segnali dal mondo esterno, questi segnali, questi linguaggi devono fare tutti i passaggi per arrivare al linguaggio verbale nostro. Cioè il fatto che le piante trasmettano, parlino attraverso manifestazioni chimiche, onde chimiche, è una forma di linguaggio che ha la stessa dignità della nostra parola parlata. Ciò che ci unisce alle piante e agli animali e al mondo della natura sono la nostra struttura emozionale, perché tutti gli esseri viventi hanno una struttura emozionale che esprimono nel mondo. L'oggetto attraverso il quale lo esprimono è semplicemente un oggetto di collegamento che porta le nostre emozioni. Quando una persona parla con le piante di casa, non è che la pianta di casa sente le parole che quella persona pronuncia, ma sente le onde emotive che arrivano da quella persona portate dalle parole. Cioè le persone esprimono le loro emozioni mediante le parole, ma le emozioni viaggiano da sole, cioè viaggiano per canali propri. Dopodiché la pianta traduce quelle emozioni che riceve dalla persona che sta parlando in messaggi chimici che si muovono all'interno della pianta. Così noi dovremmo fare esattamente la stessa cosa: prendere i messaggi chimici delle piante, trasformarli in emozioni nostre e dalle emozioni poi tradurre alle parole. Figuriamoci se un cristiano creato di immagine e somiglianza a un Dio padrone riuscirà mai a fare un'operazione di questo genere. Va bene, chiudiamo qui allora questo discorso. E l'appuntamento appunto è per sabato alle ore 20:30. presso la sala dibattiti di Radio Gamma 5 alle 20.30 e 20.40 e parleremo di chiamare le cose col loro vero nome. Bene, passiamo un attimino allora alla trasmissione di oggi. E la trasmissione di oggi era un documento, uno scritto che io ho messo su internet, esattamente sul sito di Xum, che ho su Xum, su Virgilio, ed era un vecchio discorso che avevo fatto, vecchio per modo di dire, riguardo all'antica religione romana. Ed essendo abbastanza lungo e complesso questo discorso, lo farò sia in questa trasmissione che nella trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20. Poi se mi avanzerà del tempo farò delle altre cose, ma comunque questo è il progetto di adesso. Ah, un'altra cosina che mi stavo dimenticando, Mauro Quattrina, che era venuto alla trasmissione a parlare di streghe, è stato estremamente contento della trasmissione, e anche noi e anche il pubblico, cioè i nostri ascoltatori, sono stati estremamente contenti della partecipazione di Mauro Quattrina. Mauro Quattrina ci ha promesso che, come avrà tempo il giovedì, magari avvertendoci all'ultimo momento, per cui non potremo neanche annunciarlo, lui verrà a trovarci e verrà a fare portarci altri dati. Però Mauro Quattrina mi ha fatto un'altra promessa per email ieri e mi ha detto che tutte le trasmissioni televisive relative all'ora delle streghe, che sono state date in onda su Tesseranissima, vi ricordate, me le traduce, me le trasforma in CD audio che possiamo trasmettere da Radio Gamma 5. Pertanto quando Mauro Quattrina mi manderà i CD o mi farà avere i CD della trasmissione dell'ora delle streghe che lui ha mandato su Teleserenissima, io vi prometto che la trasmissione della sera la dedicheremo ad ascoltare la trasmissione sull'ora delle streghe. Questa è la promessa che vi faccio, perché me l'ha scritto ieri Mauro questo discorso, e naturalmente stiamo aspettando, cioè quando arriveranno vi avverto subito che la trasmissione serale sarà dedicata all'ora delle streghe, almeno fino alla fine ciclo. Bene, andiamo avanti ancora. D'altronde avete visto, ormai in quasi 7 anni e mezzo di trasmissioni radiofoniche non abbiamo mai cessato di parlare di magia, di stregoneria e di paganesimo, e non siamo mai stati smentiti, nessuno ha mai detto che noi imbrogliassimo. Chi invece ci ha rimesso moltissimo sono i cristiani, perché non possono più permettersi di stuprare bambini. Questo gli abbiamo garantito fin da 8 anni fa, e questo è un impegno che abbiamo preso, anche perché per noi costruire il futuro è fondamentale. Va bene, allora cominciamo un attimino la trasmissione di oggi. E il discorso prende l'avvio da quanto scrive Cicerone. Cicerone a un certo punto scrive che c'è un incontro fra alcune persone, fra cui il pontefice Cotta, che discutono di religione. Il pontefice Cotta è sconfitto, cioè praticamente il pontefice Cotta, discutendo di religione con degli stoici e con degli stoici viene praticamente sconfitto, e gli stoici gli dimostrano che loro hanno ragione e il pontefice Cotta ha torto. Allora il pontefice Cotta fa un discorso che mi è stato spiegato oggi appartiene a quella che è l'antica retorica romana prima dell'arrivo dei greci. In cosa consiste la retorica romana prima dei greci? Per i romani era più convincente non chi aveva più argomenti e meglio esposti, ma chi aveva più autorità all'interno della società. È un impero che c'è anche nella società di oggi, no? Proviamo un attimino a analizzare questo. Nell'antica società romana vigeva l'azione. Cioè la persona che aveva potere era quella persona che si prendeva in mano la responsabilità della vita, era quella persona che si prendeva in mano la responsabilità di dirigere lo Stato. Vi ricordo che a Roma, quando c'era la crisi, crisi, per guerre o per altre cose, Roma eleggeva un dittatore che stava in carica per 6 mesi. Tutta Roma doveva obbedire a quella persona per 6 mesi. Dopo quei 6 mesi, se quello non si era comportato come doveva, non aveva portato a termine i progetti per cui lui era stato eletto dittatore, lo facevano fuori. Tanto per essere chiari. Pertanto, a Roma l'azione è fondamentale. Quando un individuo raggiungeva delle cariche politiche, diciamo così, delle cariche magistrali o delle cariche in Senato, cioè, era una persona che aveva dimostrato di saper affrontare fisicamente le cose. Pertanto, ciò che lui diceva non era altro che un riflesso di ciò che lui dimostrava di essere in grado di fare. Chiaramente questo valeva per la società antica. Nella società moderna, invece, è il contrario, cioè l'autorità tende a farsi passare per vero ciò che è falso, in pratica cerca di farsi avallare le falsità mediante la carica. Io sono magistrato, dunque tu taci che non sai niente, cioè tu non sai niente perché io sono magistrato, io so. E nella società nostra è esattamente il contrario. Naturalmente questo modo di vedere le cose viene a cambiare mano a mano che la società si trasforma. Già al tempo di Catone, infatti, Catone già introduce l'arte della recitazione con i testi scritti e recitati. Cioè, praticamente, arriviamo già a Catone, che è leggermente prima di Cicerone, dove non è più la persona che fa delle azioni, per cui a un certo punto dice agli altri delle cose, perché lui facendo quelle azioni ha acquisito conoscenza, per cui può dire agli altri, ma Catone comincia a dire no, bisogna che il discorso sia convincente, bisogna recitarlo bene il discorso, bisogna l'arte della retorica si trasforma, cioè si trasforma in recitazione e capacità di parlare. E questo naturalmente raggiunge con Cicerone i suoi livelli massimi. A differenza di questo, in Grecia invece comincia a nascere il discorso della logica, cioè date delle premesse, sviluppare delle premesse e dimostrare ciò che si dice. Naturalmente ciò che si dice avviene mediante la logica. Vi ricordo che dopodiché arriva il cristianesimo distrugge il discorso della logica, resta la retorica e la retorica, l'orazione in pratica, e verrà sconfitta tutto questo con il ritorno dei testi aristotelici, quando praticamente gli arabi ci riportano i testi aristotelici entrano nel pensiero comune, nel pensiero, diciamo così, culturale europeo, attraverso sia Tommaso d'Aquino, che ne avalla rispetto alla Chiesa, ma anche rispetto a tutta una serie di pensatori aristotelici che ristrutturano praticamente il pensiero occidentale non più in funzione della retorica, ma in funzione della logica, cioè la logica deve condurre quello che è il pensiero occidentale. Naturalmente dopo ci sono tutta una serie di cambiamenti, di modificazioni, però diciamo così, questo è quello che ci interessa in questo momento. E il pontefice Cotta appunto viene praticamente sconfitto dalla logica usata dagli stoici, cioè non tanto perché gli stoici usino la logica, ma perché il loro modo di disquisire filosofico è chiaramente superiore a quello che hanno sviluppato i romani. Ricordo che i romani pigliano bastonate da tutti i greci, cioè abbiamo un Carneade che arriva a Roma, si fa cacciare da Roma dopo aver raggiunto l'obiettivo, perché un giorno fa un discorso, il giorno dopo è esattamente l'opposto, Carneade è uno scettico. Roma comunque con la filosofia ci marcia abbastanza male, e il pontefice Cotta le ha prese, santa ragione, però ritorna alla retorica antica e dice il pontefice Cotta: devo dunque difendere le opinioni che abbiamo ricevuto dagli avi a proposito degli dei immortali, delle cose sacre, delle cerimonie, delle regole religiose. Ebbene, le difenderò come le ho sempre difese. E mai nessun discorso, né di un sapiente né di un ignorante, mi allontanerà dall'idea che ricevetti dai nostri antenati circa il culto degli dei. Quando si tratta di religione, io sono con Tiberio Colucanio, Publio Scipione, Publio Scevola, e non con Zenone, né con Cleante né con Crisippo. e in materia di religione preferisco ascoltare, anziché il più illustre degli stoici, le parole dell'augure, il saggio C. Lelio, nel suo celebre e bel discorso. Non ho mai creduto che fosse possibile spregiare alcuna delle tre sezioni che costituiscono tutta la religione del popolo romano, le azioni sacre, gli aruspici e in terzo luogo ciò che gli interpreti dei libri sibillini o gli aruspici aggiunsero per quanto riguarda le predilezioni a proposito dei prodigi. Sono convinto che l'istituzione degli aruspici da parte di Romolo e quella del culto da parte di Numa furono le fondamenta della nostra società, che non sarebbe mai giunta all'attuale livello di potenza se non avesse saputo eccellere nell'arte di conciliarsi con gli dei immortali. Questo è il discorso che fa Cotta. Chiaramente è un discorso di chi è stato sconfitto dagli stoici. Questo Cleante, Crisippo e Zenone sono degli stoici. E chiaramente qualcuno ha portato avanti la posizione degli stoici. Bene, sono passati circa 2000 anni ed è bene che rendiamo un attimino di giustizia a Cotta. E da qui, da questo discorso di Cotta, parte tutto il discorso per comprendere la religione di Roma antica. Se vogliamo parlare dell'antica religione di Roma, dobbiamo partire da questo, altrimenti non comprenderemmo in che cosa sia consistito l'essere religioso dell'antica religione. Il pezzo è tratto dalla religione di Roma arcaica, che riporta un discorso di Cicerone, e credo che né Cicerone né nessuno della sua epoca, che la storia ricordi, sappia in cosa consista questo discorso. Ebbene, se vogliamo comprendere la religione dell'antica Roma e degli italici, nonché di tutti i popoli che costituivano i legami fra sé e il mondo che li circondava, dobbiamo comprendere questo discorso, che è uno dei messaggi che un antico stregone, alcuni si chiamavano pontefici, ha lasciato oggi affinché lo sforzo di comprenderlo ci trasformi a nostra volta in coloro che sanno costruire l'arte di conciliarsi con gli dei mortali. La religione di Roma antica e gli stoici. Tre colonne sono alla base dell'antica struttura religiosa di Roma. Queste tre strutture, al di là di come vengono pensate ed organizzate dalle varie culture dei popoli, sono alla base della costruzione di ogni cosa che noi chiamiamo religione pagana politeista. Queste tre strutture qualificano quanto chiamiamo religione pagana politeista. Non è importante, non è nostro compito dire come le persone, le comunità o i popoli riempiano quelle tre strutture, ma la presenza di quelle tre strutture qualificano quanto possiamo definire religione pagana politeista. Prima di parlare delle tre strutture, parliamo delle difficoltà espositive del pontefice Cotta. Egli si trova in difficoltà davanti a Zenone, Cleante e Crisippo. Chi sono costoro? Cosa costoro stanno dicendo o predicando? E perché Cotta sembra quasi non avere argomenti nei loro confronti? Questi tre personaggi sono i fondatori della scuola di filosofia della Stoica. Davanti a questi personaggi, il pontefice dell'antica religione di Roma non ha argomenti. Com'è possibile? Vogliamo prendere un piccolo dizionario di filosofia e ripassarci i fondamenti dello stoicismo? Proviamoci. Dice, il pensiero, manifestazione dell'attività dell'egemonico anima, consiste nel collegare ogni impressione con le rappresentazioni catalettiche, tesaurizzate nella memoria. La fisica stoica deriva dall'intuizione eraclitea del fuoco, forza produttiva e ragione ordinatrice, anima posta all'interno del grande corpo cosmico. Nel logos universale tutte le cose hanno la giustificazione del loro essere e la propria ragione seminale, logos spermaticos. Il logos è legge immutabile e al tempo stesso provvidenza, pranoia, e la necessità è razionale predisposizione entro la quale il destino del singolo trova una positiva collocazione. L'universo, scaturito dalla tensione del logos fuoco e della materia, chiude ogni fase nella sua esistenza, nella conflagrazione universale, e torna a vivere in necessari cicli identici, perennemente ricorrenti, eterno ritorno. L'etica stoica si fonda sul principio che l'uomo è partecipe della ragione universale e portatore di una scintilla del fuoco eterno, ciò che impedisce l'adeguamento della condotta alla razionalità sono le passioni, subendo le quali l'uomo per debolezza di giudizio si sottomette al contingente. La virtù consiste nel vivere con coerenza, scegliendo sempre ciò che è conveniente alla propria natura di essere razionale, nello stato di assenza delle passioni, apatia, quello che poteva apparire come male e dolore si palesa come un punto positivo e necessario nel disegno della provvidenza universale. Il saggio stoico raggiunge questa aristocratica altezza raccogliendo in sé e vivendo in una sorta di impassibile autosufficienza. Sustin et abstin suona nella versione latina l'invito di Epiteto, vale a dire sopporta con distacco e astieniti da ogni desiderio. Come portatori della ragione universale, infine, gli uomini sono tutti forniti di pari dignità e legati da un rapporto solidale che ignora le ragionevoli borie individuali e di stirpe. Questo, per il piccolo dizionario di filosofia della Burr, è la sintesi del pensiero stoico. Davanti a questo, il pontefice Cotto non ha argomenti. In questa esposizione trovate molti dei temi che saranno fatti propri dai cristiani all'interno della loro propaganda e che comunque non appartengono al cristianesimo, ma allo stoicismo. Il discorso degli stoici, come quello dei cristiani, noi possiamo prenderlo e farlo a pezzi, come abbiamo ampiamente fatto e presentato in varie pagine web, dimostrando la sua estraneità alla vita umana e al consesso sociale. Ma noi non siamo il pontefice Cotto. Il pontefice Cotta, noi siamo pagani politeisti che vengono circa 2000 anni dopo il pontefice Cotta. Dove sta il grande intoppo di Cotta? La sua religione è manifestata dalla vita religiosa degli uomini che manifestano gli dèi. Quella degli stoici è descrizione di un immaginario. I cattolici imporranno l'immaginario alla vita degli uomini. Lo stoicismo ha visto molti intellettuali esprimerlo, ma tutti i popoli non hanno mai messo lo stoicismo alla base della loro esistenza. Pertanto, la religione di Roma antica non si è mai presa la briga di essere descritta nella sua esposizione teologica e cosmologica, in quanto veniva direttamente vissuta dagli esseri umani. Al contrario, la filosofia greca doveva essere descrittiva per essere trasmessa. Dal momento che le relazioni religiose fra l'essere umano e il mondo si manifestano mediante azione, l'azione precede la descrizione e non necessita di descrizione per essere espressa, mentre per conto le relazioni fra gli esseri umani si manifestano per descrizione, parole, logos, numerazione e quantificazione concettuale, ne consegue che una disputa verbale, la descrizione prevale sull'azione, in quanto la verbalizzazione è il fondamento della ragione. In altre parole, la vittoria degli stoici sul pontefice Cotta la possiamo equiparare a una vittoria sofistica, dove gli stoici prevalgono sì sul pontefice Cotta, ma non apportano doni o valori alla vita degli esseri umani, al contrario la danneggiano, in quanto sottomettono la relazione religiosa che prima si esprimeva mediante azioni a dei concetti dottrinali e prioristici, finendo per sopportare ed astenersi da ciò che invece andava risolto mediante l'azione. Il pontefice Cotta, incapace di opporsi dialetticamente, non si arrende e ribadisce i tre pilastri fondamentali dell'antica religione di Roma e attraverso essa di tutte le antiche religioni dei popoli che costituivano le relazioni col mondo che li circondava. I pilastri ribanditi dal pontefice Cotta sono le azioni sacre, gli aruspici e i libri sibillini. Ed ora cominciamo a vederci le azioni sacre, gli aruspici e i libri sibillini. Le tre colonne dell'antica legione romana sono enunciate dal pontefice Cotta, non so perché sul web ho messo Cotto, anzi dovrò fare anche tutta la correzione, ma non descritte o definite. Egli conosce le colonne che perseguono retto l'antica religione, ma ha perso di vista il potere di essere che reggeva tali colonne. Proviamo a descrivere per grandi linee quelle tre colonne. 1. Le azioni sacre. Le azioni sacre sono un oggetto in sé stesso capace di legare il soggetto che le compie con l'oggettività in cui quelle azioni vanno ad interferire. Dal punto di vista dell'antica religione, ogni soggetto capace di compiere delle azioni manifesta sia la volontà soggettiva di compierle, la necessità di compierle e il fine per cui compierle. Solo che le azioni non vengono recepite da un'oggettività silente o passiva, ma vengono manifestate all'interno di un'oggettività formata da soggetti capaci di mettere in essere azioni tali da influire in quell'oggettività. Le azioni sacre sono quelle azioni che vengono manifestate da soggetti che agiscono in sintonia con i soggetti dell'oggettività in cui vivono. In altre parole, le azioni sacre sono quelle azioni manifestate da individui che agiscono all'unisono con gli individui nell'oggettività in cui vivono, sia che questi cadano sotto i sensi o siano trascendenti ai sensi stessi. Appunto, avesse saputo eccellere nell'arte di conciliarsi con gli dei immortali. Queste sono le azioni sacre. E vediamo cosa indicano invece gli aruspici. 2. Sono coloro che hanno la capacità di scrutare, leggere i segni del mondo, ascoltare il mondo attorno a noi, percepire le tensioni e i fenomeni che le coscienze di sé del mondo inviano affinché, penetrando nella ragione umana e descritti mediante parole, inducano gli esseri umani a mettere in atto delle strategie esistenziali attraverso le quali farvi fronte. La ruspicina è quell'arte che serviva a tradurre in termini umani quelli che erano i segni divini del mondo in cui vivevamo. Gli aruspici arrivano a Roma direttamente dall'Etruria e interpretavano segni attraverso la lettura dei fegati degli animali offerti agli dèi o dei portenti, sia nascite strane che i fulmini. L'arte della ruspicina, a differenza di quella degli auguri, non fu mai codificata dallo Stato romano fino all'imperatore Claudio, in cui gli aruspici vennero organizzati un collegio di 60 membri. In sostanza, era la capacità di leggere i segnali del mondo attorno a noi in modo che le azioni fatte fossero in armonia con le azioni e gli intenti del mondo. Vedremo come questa attenzione per il mondo attorno a noi fosse uno dei segreti delle antiche religioni che venne spazzato via dal cristianesimo, che considerava l'essere umano creato ad immagine e somiglianza a un Dio padrone ed era padrone del mondo circostante e pertanto poteva fare quello che voleva e il mondo circostante avrebbe dovuto obbedirgli. Questo portano i cristiani. L'arte della ruspice viene spesso ricondotta al ritrovamento di un modello che viene chiamato fegato di Piacenza, un modello interpretativo delle varie parti del fegato. Modelli analoghi furono ritrovati sia presso gli Ittiti che i Babilonesi, il che dimostra come l'arte della ruspice fosse una costante nell'intero Mediterraneo. E passiamo alla terza colonna, che dice il pontefice Cotta, essa è quella dei libri sibillini. Il pontefice Cotta, quando parla, è convinto che i libri sibillini siano ancora la guida di Roma. In realtà, quelli che lui può consultare sono delle pessime imitazioni. I veri libri sibillini sono andati distrutti con l'incendio del Tempio, Giove Capitolino, credo, nell'83 a.C. In realtà, con quell'incendio, Giove rompe la sua alleanza con Roma. Cos'erano i libri sibillini perduti? Erano coloro che potevano continuare a mantenere integro l'intento della costruzione di Roma, nonostante le avversità che potevano abbattersi sulla città. Arriva una malattia infettiva e contagiosa, i fulmini si abbattono sulla città, Annibale alle porte, eccetera, eccetera. I libri sibillini agivano in modo tale da riannodare il patto fra Roma e il mondo circostante, in modo da proseguire nell'intento che era lo sviluppo della città. In pratica, i libri sibillini davano coraggio alla città, rinnovando continuamente il patto con gli dèi. Con l'incendio del tempio in cui erano custoditi, il patto fra gli dèi e la città di Roma viene spezzato, e da allora inizierà la china discendente da struttura sia religiosa che sociale che aprirà le porte al cristianesimo. Mentre i libri sibillini davano coraggio alla città, con l'avvento dei cristiani, la città fu invasa da libri sibillini giudaico-cristiani. Tanto per fare un esempio, l'Apocalisse di Giovanni, che c'è nella Bibbia, è uno dei libri sibillini giudaico-cristiani. Il cui scopo era di scoraggiare la città, convincendo gli abitanti che stava arrivando la fine del mondo. Io credo di averne 6 o 7 di queste Apocalissi. Quelle che noi chiamiamo Apocalisse, sia quelle ufficiali di Giovanni inserite nella Bibbia, che quelle gnostiche che ci sono giunte, altro non sono che operazioni militari volte a minare la struttura emozionale di Roma, sfruttando la fama che nel corso della storia i libri sibillini, dati dalla Sibilla Cumana ai Tarquini, avevano costruito. Osserviamo attentamente queste tre colonne delle antiche religioni e ci accorgeremo che si tratta di tre strutture proprie della stregoneria. Stregoneria intesa, dal punto di vista del paganesimo politeista, come capacità dell'essere umano di esercitare la propria volontà nel mondo in cui vive e di trasformarsi insieme ad esso. Quarta parte. Come viene a formarsi la religione di Roma antica, la stregoneria? C'è una cosa che mi sto prestando a fare, cioè a dire che sono nate, come sono nate le tre colonne dell'antica religione romana. Il termine dire lo uso per affermare. Dal momento che quanto affermo non può essere provato all'interno dei sensi, le persone che leggono questo posto, diciamo così, devono astenersi da credere a quanto affermo. È l'eterno problema della stregoneria. Affermo una realtà davanti alla quale mi organizzo o attraverso la quale mi organizzo, ma non posso dimostrare che tale realtà rientra nei sensi. Ed è esattamente l'inghippo in cui si trova davanti il pontefice Cotta. Tutte le azioni che io ho fatto, tutte le azioni che dalla religione romana sono scaturite nella società romana, hanno fatto grande Roma. Io non so, dice Cotta, perché le azioni che sono scaturite dalla mia religione hanno contribuito a far grande Roma. Non lo posso trasformare in termini filosofici, in termini di dialettica oratoria, ma so che è così. E conosco questo attraverso la mia struttura emozionale, però non sono in grado di spiegare perché è così. Certo, tu mi fai, dice il pontefice Cotta agli stoici, dei bei discorsi, sono logici, funzionano, non ho argomenti per dire che non siano veri, ma i tuoi sono discorsi. Quelli che io dico, dice Cotta, è il risultato di tutte le azioni divine che sono avvenute nella società romana. Cioè, la religione di Cotta è una religione che è stata verificata nella vita degli uomini, che ha agito nella vita degli uomini e che ha portato a dei successi alla vita degli uomini. Ciò che dice, che dicono gli stoici, non è altro che una elaborazione. Un'elaborazione che oltretutto non interviene nemmeno nella vita degli uomini, se non per separare gli uomini dalla vita sociale, cioè costruire apatia nelle persone. Per cui questa è la diversità che esiste fra Cotta e gli altri. Cotta ha davanti a sé una religione dell'azione, l'azione che è la manifestazione religiosa e i risultati delle azioni sono l'effetto delle relazioni con gli dèi che hanno gli uomini. Gli stoici hanno delle affermazioni, ma non hanno l'azione. È come se, come all'inizio del cristianesimo, dove il cristianesimo faceva delle affermazioni, ma non aveva nessuna azione da portare a dimostrazione di ciò che egli affermava. Purtroppo i pagani antichi non avevano la descrizione della loro religione da contrapporre al cristianesimo. Qual è stato il risultato? Sono stati 1600 anni di orrore cristiano. Perché? Perché il cristianesimo non era funzionale, non era un prodotto della vita degli uomini, ma era un prodotto finalizzato alla distruzione e alla dominazione degli uomini attraverso l'imposizione di una fantasia. Questo è stato il risultato finale ed è questo che si trova davanti ad affrontare il pontefice Cotta con gli stoici. Dal momento che quanto ed è anche la stessa cosa che ci troviamo noi a dover affrontare in stregoneria. Il pazzo di Nazareth viene farneticando come un ossesso dicendo in verità vi dico, ma in verità vi rifila un sacco di porcate, quelle porcate che hanno distrutto la storia. Mentre invece la stregoneria non chiede alle persone di credere, chiede alle persone di vivere, chiede alle persone di affrontare con passione la propria esistenza, perché è là che può verificare i concetti. Per cui è inutile che io dica alle persone: voi chiamate le cose col loro vero nome e convinco le persone. Io non convinco assolutamente nessuno. Do degli strumenti a delle persone per superare la forma illusoria, maya, che si estende sugli occhi delle persone e cogliere qualcosa che ci sta sotto, qualcosa che va oltre. Ma l'unica cosa che posso fare è questo, cioè io non posso dire alle persone credete in me, posso portare tutta una serie di argomentazioni per cui le persone possono agire in maniera diversa, ma questo deve essere funzionale alla loro esistenza ed è una contrapposizione che esiste fra la religione rivelata, dove nessuno può andare a verificare, nessuno nel cristianesimo può alzare le gonne alla Madonna per verificare se è vergine o non è vergine, se è alimene o non è alimene. Nessuno può fare questo, altrimenti vengono bruciati perché vengono chiamati eretici. A differenza nel paganesimo si sa benissimo che il termine vergine delle antiche religioni era non posseduto, uno che non è posseduto da nessuno, uno che è libero, che può scegliere cosa fare o cosa non fare, che non si è impegnato, e sono due concetti completamente diversi, perché uno tratta l'uomo, tratta la persona in se stessa, l'altro invece è solo una questione di figa, perché i cristiani hanno una figa piantata nella testa. E purtroppo è così, in stregoneria non si può convincere nessuno, perché la stregoneria va verificata nella pratica. Se però il mio modo di organizzarmi diventa funzionale anche per cose che rientrano nei sensi, le persone sono indotte a credere che chiunque affermi quelle cose di stregoneria può aiutarle ad organizzarsi anche per i loro problemi quotidiani. Dunque, è sufficiente indurre le persone a credere che Tizio pratichi stregoneria perché Tizio si appropri dell'attenzione di quelle persone. Cioè, io riprendo un attimo il discorso un po' prima, tanto per far capire il problema. È l'eterno problema della stregoneria. Affermo una realtà davanti alla quale mi organizzo, ma non posso dimostrare che tale realtà rientra nei sensi. Se però il mio modo di organizzarmi diventa funzionale anche per cose che rientrano nei sensi, le persone sono indotte a credere che chiunque affermi cose di stregoneria può aiutarle ad organizzarsi anche per i loro problemi quotidiani. Dunque, è sufficiente indurre le persone a credere che Tizio pratichi stregoneria perché Tizio si appropri dell'attenzione di quelle persone, più o meno come ha fatto il pazzo di Nazareth, che affermava di essere il figlio del Dio padrone e dunque padrone egli stesso. E allora, come può la persona che non vuole o non può praticare stregoneria ad accettare o rifiutare affermazioni di stregoneria? La spiegazione di questo sarà l'oggetto della quinta parte di questa piccola esposizione concettuale della religione di Roma antica. Io non vi parlo dell'essere umano del 2003 che vive oggi dopo 2000 anni di monoteismo. C'è un modo di vedere la nostra esistenza che non usa molto oggi, anche se la storia della psichiatria annovera molti casi nella sua storia, ed è la percezione di consapevolezza degli oggetti del mondo. In particolare la consapevolezza che ogni volta che si fa un'azione, questa non incide solo nello spazio in cui tale azione è compiuta, ma soprattutto sulla serie di eventi che quell'azione ha modificato. Sembra una cosa abbastanza razionale? Provate ad immaginare un mondo in cui ogni azione che viene compiuta da un soggetto, magari da voi, ha consapevolezza in se stessa, indipendentemente dall'oggetto che la compie, ed agisce, cioè indipendentemente da voi, modificandole le coscienze di sé che tocca, e modificando le coscienze di sé che tocca, e che a loro volta reagiscono mediante delle azioni che sono consapevoli di se stesse, in grado di toccare oltre a voi anche altri oggetti. Immaginate che l'azione stessa solleciti i soggetti, gli individui ad agire, manifestandola in quella direzione e solo in quella direzione per i propri fini. Quando avete finito di immaginare, tutto questo, immaginate di essere immersi in un mondo di azioni dove gli oggetti esistono solo nella misura in cui agiscono e l'azione è la sostanza della loro rappresentazione. Questo modo di vedere le cose che io ho tentato di riassumere era il modo che avevano gli antichi romani di vedere e percepire il reale nel quale vivevano. Tenete presente che la lingua latina è ricca di verbi e che a noi spesso tocca tradurre come sinonimi anche quando esistono differenze di significato. La lingua greca invece è altrettanto ricca di sostantivi che distinguono cose che a noi appaiono uguali. I greci descrivono miti e storie, i romani vivono il mito nella loro vita quotidiana. Sono gli dei che agiscono in un mondo di dei e ogni azione che compiono manifesta un dio. Mel Brooks, nel suo film La storia del mondo, nella parte di un comico dell'antica Roma, dice: i cristiani sono poveri, ma così poveri che hanno un solo Dio. I romani hanno dei per tutto, meno che per l'eiaculazione precoce, ma farà presto avvenire. Se ogni azione è un Dio, le azioni sacre sono tali perché mettiamo attenzione nell'esprimere quello e solo quello. Da qui nascono le azioni sacre, che fondano riti privati e riti pubblici in funzione del risultato, sia esso pensato, voluto, desiderato o inevitabile. La funzione del risultato è l'intento che si persegue. Quello che i romani perseguono, fin tanto che vedono il mondo come azione, è ciò che i greci descrivono come necessità di perseguirlo. In Esiodo va sotto il nome di Eros, che nascendo da solo scioglie i legamenti o spezza le membra degli esseri che lo perseguono cercando la libertà dalle costrizioni in cui sono racchiusi, che ne impediscono la loro espansione nella loro oggettività. Azioni sacre che a Roma attraverso un processo di sedimentazione si fondono in riti privati, riti pubblici, dove ogni azione pubblica o privata che sia assume la caratteristica di un atto religioso dell'individuo nei confronti del mondo in cui vive. Un atto religioso che non ha nulla di sottomesso. La sottomissione come manifestazione religiosa avverrà con l'impero prima e il monoteismo poi. A questa visione, che non può essere descritta, si riferisce il pontefice Cotta. Veniamo agli aruspici. Gli aruspici sono coloro che devono interpretare i segnali del mondo nel quale viviamo e agiamo. Al di là dell'arte dell'aruspice e di come la esercita, l'aruspice è colui che è in grado di cogliere nel mondo quanto dal mondo si presenta e che può interferire nella vita degli esseri umani. Fa parte della capacità della stregoneria di ascoltare il mondo attorno a noi. Ho affermato che per Roma antica il mondo era azione e come i soggetti agiscono nel mondo, così il mondo attraverso i suoi soggetti agisce anche nei confronti degli esseri umani e della società a cui sono partecipi. Riuscire ad esistere in armonia con le azioni del mondo era un imperativo fondamentale. Così l'aruspice, come anche l'augure, interpretava i segni e armonizzava le azioni degli esseri umani con le azioni del mondo. Nell'antica religione di Roma gli esseri umani sapevano che se volevano proseguire dovevano vivere in armonia, prosperare, dovevano vivere in armonia col mondo. Tant'è che il potere della religione di Roma è dato dall'espressione di Venere. Venere è la consapevolezza dell'azione che viene fatta dagli esseri nei confronti del mondo e consiste nell'agire del mondo attraverso la venerazione del mondo stesso. Venerazione che sta per ammagliare, affascinare, conquistare, incantare, innamorare, sedurre, far innamorare il mondo di sé. Che non significa non usare la forza dell'esercito, ma significa che la forza dell'esercito è sottomessa al venerare. Gli aruspici riportavano nella società le voci del mondo, il mondo d'azione, il mondo di consapevolezza, il mondo di volontà, il mondo del nous, intelligenza progettuale, in tutti gli enti che lo compongono, al punto tale che le processioni religiose che fanno ancora oggi i cristiani altro non sono che delle volgari scimmiottature di quelle che erano le antiche robigalie, con le quali gli antichi romani parlavano alla ruggine affinché non danneggiasse eccessivamente i raccolti. La ruspice leggeva i segnali, ma il potere dell'interpretazione nasceva dal suo cuore, il suo potere di essere. Morto quel potere, nasce la superstizione. Il gatto nero mi attraversa la strada? Può essere una superstizione idiota, oppure può essere un segnale che il mondo mi ha inviato. Non tanto per il gatto nero, ma per aver concentrato e messo a fuoco la mia attenzione su quell'evento. Il mondo ha parlato alla mia attenzione, che si è messa a fuoco sul fatto contingente del gatto nero. È il mio potere di essere che interpreta o ignora l'evento. È la mancanza del mio potere di essere che mi porta a toccarmi i genitali come scongiuro. Questo è il senso della ruspice: leggere, interpretare e interagire col mondo che ci circonda, sia che la sua azione ricada sotto i nostri sensi o che si proietti nel tempo interagendo sui nostri mutamenti. Infine, i libri sibillini. Il pontefice Cotta non sa che il patto degli dèi con Roma è stato rotto. Egli è convinto che i nuovi libri sibillini portati a Roma sostituiscano davvero quelli andati perduti. La Sibilla Cumana aveva offerto a Tarquinio un certo numero di libri ad un dato prezzo. Tarquinio non volle pagare, le prese alcuni libri e li gettò nel fuoco. Chiese per i rimanenti lo stesso prezzo e Tarquinio ancora una volta rifiutò. Lei prese alcuni libri e li gettò nel fuoco e per i rimanenti chiese ancora lo stesso prezzo che Tarquinio pagò. Che cosa aveva acquistato Tarquinio? Aveva acquistato l'intento di Roma. Che cos'è l'intento? L'intento è il potere della meta capace di condurre le nostre azioni. Ogni volta che un segnale proviene dal mondo, indica una catastrofe, e indicava una catastrofe, si apriva i libri sibillini. E anziché cadere nel panico e nella superstizione, l'evento veniva fagocitato dal popolo romano mediante delle azioni. Così l'intento della costruzione sociale era sempre salvaguardato. L'intento è manifestazione mediante le azioni. Sono le azioni dei soggetti che indicano il loro intento. Così manifestare l'intento di Roma antica significava continuare a mantenere in atto quelle azioni che avrebbero fatto grande Roma, nonostante il manifestarsi di eventi che avrebbero potuto allontanare Roma dal suo intento. Il potere dell'intento è il potere che ha condotto Roma attraverso i secoli. Ora quel potere era andato perduto. Ora qualunque distruzione avrebbe potuto germinare entro Roma. Ed eccola, dunque, la convinzione poderosa del pontefice Cotta. Sono convinto che l'istituzione degli aruspici da parte di Romolo e quella del culto da parte di Numa furono le fondamenta della nostra società, che non sarebbe mai giunta all'attuale livello di potenza se non avesse saputo eccellere nell'arte di conciliarsi con gli dei mortali. Nella quinta ed ultima parte parleremo di come razionalizzavano ciò che la magia della trasformazione soggettiva, stregoneria, manifestava e come poter distinguere quanto ha connessione con il reale quotidiano da quanto è superstizione volta a sottomettere le persone per appropriarsene. La realtà e attualità della religione di Roma antica. Come si è detto nel post precedente, l'essere umano educato nella società culturale del 2003 non è l'essere umano di Roma antica. Non solo gli studi della psicologia sull'età evolutiva, condizionamento educazionale infantile, ma i recenti studi di neurologia cerebrale hanno dimostrato come ad una struttura educazionale la nostra percezione del mondo si modifica modificandosi la fisicità della nostra struttura fisica neuronale. Il condizionamento educazionale cattolico costruisce un individuo separato dagli dèi del mondo, in quanto per ottenere un individuo sottomesso al Dio padrone lo priva di quell'apparato cerebrale che gli consente di entrare in sintonia col mondo in cui vive. In pratica, un cattolico è un individuo lobotomizzato, tanto per usare un altro termine. Oggi come oggi la biologia sta rinunciando al concetto di modello dell'essere vivente, per far proprio il concetto che l'essere vivente, date delle qualità di specie, cresce e si trasforma in relazione all'oggettività in cui vive. La qualità del crescere diventa l'oggetto di studio della biologia. Sto parlando di quella avanzata, non del professore di liceo, con tutto il rispetto per il professore di liceo, che supera il modello di essere del vivente per comprendere i meccanismi delle sue trasformazioni. Cosa c'entra questo con l'antica religione romana? C'entra perché quando noi valutiamo le azioni degli antichi, inconsciamente siamo portati ad appiattire ciò che essi erano in ciò che noi siamo, magari in peggio. Sulla strada dell'evoluzione della specie, 2500 anni sono un nulla rispetto alle centinaia di milioni di anni per i quali esiste l'essere umano. Sono però una distanza notevole da un punto di vista culturale. Questo significa che se dal punto di vista della capacità dell'essere umano di affrontare i problemi della sua esistenza non c'è differenza, dal punto di vista della capacità intellettuale, tant'è che noi studiamo ancora Platone, tanto per fare un esempio, dal punto di vista culturale, dall'ottica in cui guardiamo il mondo, c'è un abisso che diventa una voragine per l'azione distruttiva del cristianesimo. In pratica il cristianesimo porta l'individuo a pensarsi creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo e ad estendere a tutta la storia dell'umanità questo modo di pensare. Come con questa operazione il cristianesimo ottiene un'uguaglianza fra se stesso e tutte le religioni che lo hanno preceduto, giustificando se stesso e la propria azione col fatto che tutte le religioni erano uguali a sé. Il cristianesimo tende a rendere uguale ciò che era diverso, la relazione fra l'essere umano e il mondo in cui viveva e pertanto anche la sua struttura neuronale sinapsica, e tende, il cristianesimo, a rendere diverso ciò che invece è uguale, la struttura dell'intelligenza umana toccata dalla grazia del suo Dio padrone. Da questo presupposto cominciamo a comprendere la razionalità delle azioni sacre, considerando l'oggetto che nell'essere umano partecipa alle relazioni, partecipa nella relazione con le azioni sacre, l'attenzione. L'attenzione è il collegamento fra l'individuo che la esprime e il mondo in cui viene espressa e che permette all'individuo di eccitare e coinvolgere le proprie emozioni. Eccitare e coinvolgere le proprie emozioni è l'unico modo che abbiamo per modificare la nostra idea del mondo, spazzando via le idee a prioristiche che ci siamo fatti. Ogni volta che noi ci emozioniamo, viene a variare la nostra struttura psicofisica, che dopo manifesta le sue idee sul mondo. In altre parole, è la nostra struttura emozionale che, eccitandosi, tende a variare la nostra struttura psicofisica nella direzione in cui l'eccitazione ci porta. Poi un giorno vi spiegherò perché i cristiani fanno una guerra feroce contro la sessualità delle persone. Proviamo a vedere un piccolo elenco delle azioni sacre di Roma antica: uterina, rumina, antvorta, postvorta, fluonia, partula, nona, decima, alemona, picumnus, pilumnus, oppure un'altra serie: nundina, edusa, osilago, statano, carna, vagitano, cuba, paventia, sentia, stimula, orbona, barbatur, oppure un'altra serie ancora: sessie, semones, redarator, oberator, ostilina, imporcitor, seia, sarritor, subrincatur, sator, lacturnus, segesta, laturcina, robigo, ruana, runcina, roduterensis, eterensis, eccetera, eccetera. Il primo elenco delle azioni sacre è quello di alcune divinità relative alla gestazione e alla nascita del bambino. Il secondo elenco che vi ho fatto è quello di alcune divinità relative alla crescita del bambino. Il terzo elenco è quello di alcune divinità relative al lavoro agricolo. Lo so che è incompleto e molte divinità assumono ruoli diversi. Quello che voglio affermare era che ogni azione della vita è un'azione sacra. Ogni azione della vita manifesta degli dèi attraverso le azioni, e mettere attenzione nell'azione, proprio perché manifesta degli dèi, permette all'individuo di Roma antica, ma anche di oggi, di non farsi travolgere, o farsi travolgere in maniera marginale, dagli eventi imponderabili. La gestazione era una cosa importante per la famiglia e per la società. Così la crescita dei ragazzi, il lavoro agricolo, erano quelli che garantivano il futuro. Non si poteva lasciare nulla al caso, né tantomeno alla provvidenza. Ogni azione era manifestazione di un Dio. Ogni azione emozionava la persona che la attuava. Ogni azione era un atto divino. È a queste azioni sacre che si riferisce il Pontefice Cotta, è da queste azioni sacre che poi scaturiscono le azioni sacre relative allo Stato di Roma. Per questo motivo la religione antica era assolutamente razionale. Se non vado errato, a Roma antica c'era il giorno degli stolti o una cosa del genere, che era il giorno dedicato a quelle persone che si erano dimenticate di panificare o di fare la farina, non ricordo esattamente cosa in questo momento, ma era un'attività molto importante in cui bisognava recuperare. È proprio dallo sviluppo delle azioni sacre che viene compreso il senso degli aruspici. Manipolare la propria attenzione non è una cosa gratuita, porta a una costante trasformazione dell'individuo che lo mette in condizione di guardare il tempo che viene incontro. Provate ad osservare quei piccoli elenchi che ho fatto, sono tutti tesi al futuro, a far sì che un'azione nel presente porti a maturare qualcosa, porti a maturare il bambino che sta nascendo, porta a maturare il ragazzo che sta crescendo, porta a maturare il grano che sta venendo nelle zolle. Questo è un modo di porsi di Roma antica che tendeva a curare ogni minimo aspetto affinché l'azione maturasse. I romani antichi sapevano perfettamente che l'azione maturava in uno sconosciuto che agiva, solo che gli individui che sapevano manipolare la loro attenzione sapevano anche guardare quanto dallo spazio del mondo in cui vivevano arrivava verso di loro. Ed è questa l'arte degli aruspici. Lo so che si può truffare benissimo affermando cose che non rientrano sotto i sensi, ma è altrettanto vero che l'arte dell'aruspice si inseriva all'interno di individui che praticavano gli dèi e in ogni azione quotidiana, per cui capaci di comprendere quando una cosa era possibile, quando era difficile, quando era dubbia e quando era una panzana. Fu dopo, quando gli esseri umani persero il senso delle azioni sacre, che i maghi da televisione o i preti cattolici poterono truffare le persone. Ma questa è solo superstizione. E allora perché il Pontefice Cotta afferma che gli aruspici sono una colonna dell'antica legione di Roma? Perché se un popolo dimentica le azioni sacre, qualche individuo al suo interno può ricordare e ricostruire, se avrà sufficiente intento, potere di essere e impeccabilità. Se sarà un aruspice, capace di indagare nello sconosciuto che lo circonda, il discorso del Pontefice Cotta è assolutamente razionale, come è razionale il riferimento ai libri sibillini. Per il Pontefice Cotta i libri sibillini sono quanto gli dèi hanno dato agli esseri umani affinché perseguissero il loro intento. Per il Pontefice Cotta i libri sibillini sono i messaggi degli dèi, sono i segnali attraverso i quali gli dèi chiamano gli esseri umani a manipolare la propria attenzione per trasformarsi a loro volta in dèi. Qualora gli esseri umani dimenticano gli dèi chiamano, e quando qualcuno risponde può sempre ricostruire. Non è importante che il Pontefice Cotta sappia o meno che Giove ha distrutto i libri sibillini. Le voci degli dèi che ci circondano ci chiamano. Lo hanno fatto anche nel peggiore oscurantismo cristiano. Non è importante quale nome noi diamo alle voci degli dèi. I nomi fanno parte del nostro divenuto, della nostra capacità di descrivere il mondo partendo dalla nostra quotidianità. Per esempio, faccio un esempio, le voci degli dèi che hanno chiamato me, io le chiamo l'anticristo. Le voci degli dèi che hanno chiamato Numa, Numa le chiamava Egeria. Non è importante il nome che diamo alle cose, l'importante è che la cosa funzioni, la cosa si costruisca. Naturalmente ogni cultura è diversa. In ogni caso ha ragione il Pontefice Cotta, il suo discorso è assolutamente razionale. Tre sono le cose che vanno a fondamento dell'antica legione di Roma, le azioni sacre che gli esseri umani fanno nel mondo in cui vivono coinvolgendo la propria attenzione, la capacità di riconoscere le azioni che dal mondo giungono all'essere umano, riconoscendo un mondo in cui gli oggetti del mondo sono attraversati dalle nostre stesse tensioni, passioni, bisogni e necessità, le voci degli dèi del mondo che si manifestano nei nostri confronti al di là di come noi le percepiamo dentro di noi e le ritrasmettiamo nel sistema sociale. Una futura religione pagana politeista può nascere solo attraverso le nostre azioni sacre, riconoscendo le azioni che dal mondo giungono a noi e prestando attenzione alle voci degli dèi. Accidenti, ho già finito. Sesto capitolo. Si perpetua l'inganno monoteista. Per far comprendere come il monoteismo, il cristianesimo e gli analisti culturali non hanno mai capito nulla dell'antica religione romana e come ancora oggi viene equivocata, vi mando un piccolo estratto che ho digitato dal testo di Ubaldo Lulli dal libro Miti Velati, la mitologia romana come problema storiografico. Il pezzo che riporto è quello che maggiormente fa comprendere gli equivoci e come vengono costruiti gli equivoci, non tanto partendo da una malafede dei soggetti in questione, ma partendo dalle emozioni monoteisticamente condizionate dei soggetti che studiano l'antica religione romana e che la devono ricondurre nei loro schemi emozionali educazionalmente determinati. L'interpretazione di questo missionario altro non è che la riproposizione nella situazione attuale dell'interpretazione che dell'antica religione romana ne dava il criminale cristiano Sant'Agostino. Questa interpretazione è stata fatta proprio da studiosi la cui educazione si è impostata negli orrori cristiani. Solo chi pratica stregoneria può superare la forma della rappresentazione per cogliere l'essenza numenica dell'antica religione romana e riportarla nella società attuale, rendendola non solo attuale ma indispensabile. Questo non toglie che chi pratica stregoneria non renda omaggio a coloro come Dumézil, come Chiareni, come un numero infinito di studiosi che hanno strappato molti aspetti della coercizione cristiana all'interpretazione dell'antica religione di Roma. Scrive nei Miti Svelati, nel 1891 Cundrington, missionario in Melanesia, aveva individuato fra le credenze indigene la nozione di un potere sovrannaturale e a carattere impersonale che sembrava dal punto di vista della complessità logica precedere quello di spirito, il mana. Sulla base di essa Marret, 1908, aveva a sua volta ritenuto di poter meglio precisare la fisionomia della fase religiosa pre-animista, già postulata in polemica da Taylor, da altri antropologi, Fraser, King, Preuss. Questo mana, forma del sacro identificata come la più elementare, parve a Rose dominare la religione romana e spiegarne tutto lo sviluppo. Convinto che esso trovasse una precisa corrispondenza nel concetto espresso dalla parola latina numen, egli vide proprio nella natura amitica degli dei romani, oltre che nell'estrema limitatezza della sfera d'azione dei Sundar Gotten, degli Indigitamenta, la prova che l'arcaica religione romana era rimasta ferma a livello predeistico, mostrandosi appena al di sopra di un puro e semplice polidemonismo. Sulla scorta di un superficiale aggiornamento della teoria formulata da Usener nel suo celebre Gotternamen, le divinità romane finirono così per essere considerate, tranne una o due eccezioni, ben più manifestazioni particolari del mana che dei. Spinensis forniva il mana necessario per eliminare le spine dai campi, Cinzia quello necessario per cingere correttamente la fidanzata, e così via. Quali storie si sarebbero potuto raccontare su esseri così fantomatici, così privi di interesse? Bisogna d'altra parte dire che non è davvero necessario un grande sforzo del pensiero astratto per concepire un'entità spirituale, specie se questa non fa nulla di più considerevole che consentire di tanto in tanto ai contadini di concimare i campi con successo, la peculiarità di Stercutius. Coloro che pensano che la religione di Roma antica fosse tanto becera è figlio del cattolicesimo, infatti questo era un missionario. Perché affermo questo? Perché fino agli anni 70 di questo secolo c'era la convinzione, generata dal positivismo e dal primitivismo, che la religione monoteista fosse all'interno di una ipotetica scala evolutiva di cui lei fosse la concezione più evoluta. E nulla di più squallido, visto che la religione monoteista si è imposta solo attraverso lo stupro di minori. In realtà, tutto quello che fu il processo di acquisizione della religione antica è che i monoteisti non hanno mai capito a cosa servissero le divinità di Roma. Adesso qui ne cita due, ne cita tre veramente questo missionario, no? Cita Cinzia, che sarebbe il modo per cingere ad abbracciare la fidanzata, oppure Spinensis, che era praticamente l'essere divino che elimina le spine dei campi. In realtà, mentre questo, come monoteista, vede queste divinità come separate dagli individui, come esterne agli individui, queste erano le azioni sacre, ma le azioni sacre sono divinità in sé. Quando io mi comporto, quando io esprimo un divino nel mondo in cui vivo, io esprimo una divinità, chiamo una divinità, le mie azioni sono azioni divine. È questo che un monoteista non riuscirà mai a comprendere, perché ha la visione semplicemente del Dio padrone. Dunque per lui, per Cinzia, è il Dio che ti dice cosa tu devi fare. E invece nella religione di Roma antica, Cinzia era la mia passione rispetto al mondo che mi porta a fare delle azioni sacre, in questo caso nei confronti della mia fidanzata. È questo che un monoteista non riuscirà mai a comprendere, ci sarà sempre una barriera di separazione. Cioè, mentre un pagano politeista considera se stesso legato al mondo e le sue azioni sono manifestazioni di dei che partecipano nel mondo, per un cristiano monoteista questo è assurdo, perché lui è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone ed è padrone del mondo. Lui agisce saccheggiando nel mondo, tanto gliel'ha dato il suo Dio. Un pagano politeista invece in ogni azione che fa manifesta un Dio, manifesta una divinità, manifesta un essere divino, manifesta una passione che è manifestazione di un essere divino. E tutti gli dèi che noi abbiamo dentro, che esprimiamo con le nostre passioni, con le nostre azioni, con i nostri desideri, non fanno altro che chiamare gli dèi del mondo ad accorrere e a sostenersi nei nostri progetti. Questa è la grande separazione che c'è fra il paganesimo e il cristianesimo. Il cristianesimo è solo sottomissione, mentre invece il paganesimo è costruzione di relazioni fra sé e il mondo, fra sé, che siamo dei, un crogiolo di dei all'interno dei quali costruiamo noi stessi il nostro essere Dio, e un mondo, un universo di dei che agisce e agisce anche nei nostri confronti. Per cui noi come pagani politeisti costruiamo delle relazioni di armonia e di sintonia col mondo, da qui gli auguri per riuscire a comprendere quali sono le azioni che il mondo fa verso di noi. Da qui le azioni sacre che sono manifestazioni degli dèi, da qui i suggerimenti degli dèi attraverso i libri sibillini o attraverso milioni di altre cose. Da qui noi, i pagani politeisti, hanno il rispetto del mondo perché lo considerano uguale a noi stessi. E il cristianesimo non ha rispetto al mondo, il cristianesimo ha solo saccheggio. Gli uomini per il cristiano sono solo dei servi che devono mettersi in ginocchio. Il Dio dei cristiani non deve rispondere ai suoi delitti per i cristiani. Per questo la visione del mondo fra un pagano politeista e un cristiano è completamente diversa. Tacco i telefoni, se qualcuno vuole telefonare, 049-700-700 e 049-700-838. Non pensavo di riuscire a fare tutto il pezzo nella prima trasmissione, e niente, vuol dire che nella seconda trasmissione farò qualcos'altro. Comunque l'antica religione di Roma, come le antiche religioni pagane politeiste e la pratica della stregoneria, sono qualcosa che sono inconcepibili per un cristiano. Pronto?
Pronto Claudio, ciao, sono William.
Dimmi, ciao.
Ciao. Volevo collegarmi un po' al discorso delle antiche religioni con l'America che avevi mandato sugli oracoli di Pizia di Plutarco.
Sì.
Pronto, mi senti?
Sì, io
pronto?
Sì. Sì, ti sento.
Ti sento, ti sento.
Sì, scusa, dovresti parlare per telefono.
Sì, io ci sto parlando per telefono.
Grazie. Voglio dire che sì, può aver mandato questa email dicendo appunto che
la fine degli dèi, la fine degli oracoli.
Esatto, la fine degli oracoli, che a me da questo punto di vista sembra una vittoria praticamente dell'intelligenza della ragione su, come la chiamano gli scienziati moderni, l'intelligenza emozionale, l'intelligenza intuitiva, no? Sembra
sì.
Su questo punto di vista. Che sì, anche lo stoicismo e la filosofia abbiano portato a questa vittoria su questo tipo di intelligenza,
certo.
Della razionalità, diciamo. Però questo punto di vista, la filosofia, secondo me, che l'avvento della filosofia è stato doveroso per un certo punto di vista, perché se andiamo a parlare anche con se, per parlare, per comunicare anche con la gente insensibile o che comunque ha una sensibilità diversa, eccetera, e non sempre col il mito, secondo me, si riesce a trasmettere quello che ho scritto, gli altri perfettamente lo percepiscono come lo percepisco io. Su questo punto di vista sì, però purtroppo va bene, ha vinto questa intelligenza della ragione, però è stata mollata tutta
la struttura emozionale.
Purtroppo va bene l'arrivo della filosofia, però non bisognava abbandonare il mito, perché anche se noi pensiamo oggi come oggi, quando abbiamo questi tipo di emozione o qualsiasi tipo di intuizione, eccetera, se noi non siamo in grado di descriverlo con la parola, di questa intuizione noi non ne facciamo caso, cioè ne facciamo caso subito, cioè a livello proprio emotivo, così, però dopo lo mettiamo, non ne facciamo caso.
La ragione disperde.
Esatto, ci sovrastano il discorso, perché noi, come tu hai detto, siamo gli unici animali che quando pensano, parlano, e questo parlare, eccetera, ci sovrasta quello che non è,
esatto.
Parlare, cioè, e questo è il dramma, cioè, è questo che secondo me sarebbe la cosa più, infatti come domani quando facciamo chiamare cose con il loro nome, secondo me è importante anche da questo punto di vista,
sì.
Perché se non ci fosse il discorso di aver abbandonato il mito, di aver abbandonato l'intelligenza intuitiva, non sarebbe neanche così fondamentale questo discorso di chiamare le cose con il loro nome, però arrivato a questo punto è fondamentale, è doveroso fare.
Certo.
Ecco, volevo dire solo questo, va bene, ci vediamo dopo.
Grazie, ci vediamo dopo.
Come è andato allora?
Benissimo, c'è una tavolata di gente pienissima, io sono contento perché non c'era una persona che non avrei voluto che ci fosse, e non c'era, diciamo così, è stata una bellissima serata, ecco.
Io, è già tre volte, cercherò la prossima volta.
Non ti preoccupare, ognuno fa quello che può, se noi non abbiamo obblighi, lo sai.
Sì, ma tanto dopo domani ci vediamo.
Certo.
Quindi. A posto, ciao.
Ok, ciao, ciao, ciao.
Allora, io sono verso la fine della trasmissione, pronto, velocissimo?
Sì, velocissimo, non rubo assolutamente tempo. Siccome le ho scritto una email questa mattina che riguardava una cosa mia personale,
sì?
Volevo una risposta via email, però non so se lo potevo fare o meno, quindi...
No, l'email mandalo tranquillamente.
L'indirizzo è quello lì.
È claudiosimeoni@libro.it. Esatto. Sei iscritto in gruppo?
Sì, mi sono iscritto mi sono iscritto, ma non era l'intenzione...
Di mandare in gruppo?
Sì, più che altro mi interessava leggere quello che c'era scritto.
Oh, bene, certo, no, va benissimo.
E poi era una questione mia personale, ovviamente con il tempo che lei avrà, se mi può rispondere.
Sì, me è mandata dopo l'una allora.
Ne ho mandata una ieri, era una questione così generale, e una oggi.
Posto, niente, no. Rimandami quella di ieri allora. Può darsi che ci sia stato un problema.
Ah, ok, grazie.
Va bene, grazie a te.
Ciao, arrivederci.
Bene, chiudo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, perché chiaramente c'è Alvise che è arrivato. Io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, e prenderemo qualcos'altro, al limite non so, farò praticamente il coso dello stragone nei quattro canti del mondo. L'appuntamento vi ricordo sempre che è sabato per le ore 20:30, 20:40 su Chiamare le cose con il loro vero nome. Ciao a tutti.